Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Yesterday's Papers. Oggi è mercoledì 15 gennaio e innanzitutto i miei ringraziamenti vanno al lavoro effettuato da Peppe e dai tecnici che nottetempo, non oggi ma ieri, sono riusciti a ristabilire il flusso streaming di Radiograd e anche di altri radio indipendenti che ha avuto appunto un problema tecnico che sembrava veramente di difficile risoluzione e invece grazie alle loro grandi capacità tecniche e di manovrare su i nostri server, eccoci qua di nuovo tutti insieme a parlare di questioni che riguardano non solo ovviamente la radio ma chi ci ascolta e soprattutto l'umanità nella sua complessità. Per esempio oggi noi avevamo in mente di parlarvi del conflitto valutario e quindi diciamo qualcosa che abbraccia tante delle tematiche che altre volte abbiamo affrontato, tra cui quella della guerra, quella dei conflitti in atto, proprio partendo da delle considerazioni già fatte anche in altre puntate di Yesterday's Papers, ma anche a partire da due testi che abbiamo letto di recente, di cui abbiamo anche discusso. Il primo è La guerra capitalista a firma di Emiliano Brancaccio, Stefano Lucarelli e Raffaele Giammetti, e il secondo, sempre di Emiliano Brancaccio, all'interno di cui troverete anche altri interventi di compagni e compagne economisti e non solo, Le condizioni economiche per la pace. Prendiamo spunto da questi due testi perché ricordate probabilmente che in diversi passaggi avevamo ragionato sull'opportunità di leggere tutti i conflitti in atto come frutto di un ostilità soprattutto tra capitale, lo dico ancora una volta, legato alle valute asiatiche e soprattutto quello legato al dollaro ma anche quello legato all'euro, che sono in simbiosi ormai, lì dove appunto quello legato all'euro è subordinato alle volontà di quello legato al dollaro. Ma detto ciò, dicevamo appunto, strutturalmente tale conflittualità che ormai nessuno nega si va delineando anche, ribadiamo ancora, ma non solo, per ragioni di natura strutturale. È questo che insomma che traiamo dai testi che abbiamo citato a principio di questo Yesterday's Papers, ossia dall'accumularsi di surplus commerciali che la Repubblica Popolare Cinese in particolare sta continuando a macinare anno dopo anno, e al contrario gli Stati Uniti d'America vanno accumulando deficit su deficit. Ciò determina sicuramente una crescita di potenzialità di investimento da parte di soggetti istituzionali e privati provenienti appunto dalla Repubblica Popolare Cinese, che possono far leva in una maniera o nell'altra nell'aumento del capitale proveniente appunto da questa eccesso di esportazioni rispetto alle importazioni, dovuto, sappiamo bene, principalmente a un'espansione del comparto manifatturiero e anche high-tech di straordinaria importanza della Cina negli ultimi anni. Ma tant'è appunto che in questo luogo, nella Repubblica Popolare Cinese, risiedono risorse di un grande calibro che giustamente da un punto di vista meramente capitalistico vorrebbero essere utilizzate sotto forma di investimento per realizzare dei profitti adeguati alla fase. Ma così purtroppo non è, infatti la maggior parte di questi capitali poi si trasformano in prestiti e comunque in acquisti di titoli di Stato, per esempio, che hanno un rendimento sicuramente più basso. Ecco, questo è un discorso che è probabilmente alla base della conflittualità che adesso e nel futuro si andrà plasmando con le forme che purtroppo al momento non abbiamo possibilità di prevedere, ma che comunque partono dal principio che, trattandosi di un modo di produzione capitalistico, il capitale vuole essere autovalorizzato, cioè realizzare profitti in linea con tutti gli altri, non è necessariamente deve accontentarsi di tassi di interesse bassi che non sono appunto in linea con tassi di profitto medio. In altre parole, quello che potrebbe avvenire, e spiegheremo anche perché ciò invece non avverrà mai, è che queste risorse finiscano sotto forma di investimento diretto estero, ossia di acquisizione delle principali imprese statunitensi. Cioè, la domanda un po' che qualcuno potrebbe porsi è: ma attualmente, considerato appunto il cumularsi di questi surplus straordinari, ci sarebbero in Cina le risorse per acquisire, per esempio, tutte le grandi aziende dell'high tech statunitense, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, eccetera? Ecco, non sappiamo rispondere, lo premettiamo, però lo lasciamo lì come provocazione. Però bisogna dire che qui, appunto, gli Stati Uniti, il paese che sempre si fregia di essere democratico e liberale, quando invece ormai abbiamo imparato a capire che non è, dal 1988, quando ha promosso, c'era Reagan, se non ricordo male, in quel periodo, il cosiddetto Omnibus Trade Act, attraverso l'emendamento Exxon Florio, sostanzialmente impedisce al capitale straniero di poter acquisire e quindi partecipare al banchetto della centralizzazione dei capitali investitori stranieri, e quindi in qualche maniera dice che sotto il cappello istituzionale della sicurezza degli Stati Uniti d'America, considerando la fase già nel 1988 di inizio di deficit commerciale da parte degli Stati Uniti, il presidente sostanzialmente degli Stati Uniti avrebbe potuto impedire qualsiasi tipo di richiesta di acquisizione di quote di maggioranza delle aziende strategiche, diciamo così. Ovviamente si parla di sicurezza nazionale, dove attraverso la sicurezza nazionale si include qualsiasi tipo di azienda, anche che nulla a che fare con il comparto della difesa, poiché essendo strategica chiaramente potrebbe mettere in qualche maniera in discussione, diciamo, diritti acquisiti, ecco, semplifichiamola così. E quindi noi siamo di nuovo dinanzi a un nodo che è difficile da svolgere. Un esempio molto banale: abbiamo visto il presidente del Consiglio che in qualche maniera, non sappiamo ancora bene quale, ha stabilito un accordo per l'utilizzo dei satelliti Starlink, comunicazioni, non solo internet. Abbiamo visto che nella privatizzazione di Telecom è entrata ormai KRK, che è una controllata di BlackRock, quindi sostanzialmente anche nelle comunicazioni già abbiamo il fondo più importante del mondo che maneggia più o meno l'equivalente di 3 PIL italiani, tanto per capirci di che cosa parliamo. E quindi il problema permane, e soprattutto alla luce del fatto che gli ultimi dati mostrano che quell'avanzo commerciale di cui parlavo prima della Repubblica Popolare Cinese è ulteriormente aumentato, addirittura arrivato per l'anno appena terminato a ben 990 miliardi di dollari, che è la differenza tra le esportazioni di merci prodotte in Cina e le importazioni, una crescita di più 21%, e una parte sostanziosa proviene proprio dagli Stati Uniti d'America, per cui ecco, questo surplus equivale a 361 miliardi di dollari, più 7%. Ebbene, c'è da riflettere cosa avverrà nel momento in cui appunto i dazi promessi da Trump diverranno realtà, e quindi io penso che qualche problemino interno potrebbero determinarlo, un po' come successe, del resto forse qualcuno ricorda, quando era presidente Bush Jr., che decise di mettere dei dazi sulle materie prime provenienti ancora una volta dall'Asia, ma poi si rese conto che in questa maniera avrebbe inginocchiato tutta l'industria automobilistica, in particolare statunitense. Quello che avviene in Cina è abbastanza lineare, per quanto la Cina rappresenti ancora oggi un qualcosa di inestricabile dal punto di vista della comprensione dei tanti aspetti della sua economia, ma appunto fermandoci qui e non andando a ragionare sul ruolo che noi reputiamo sempre più adeguato a livello politico internazionale, quindi limitandoci a un'analisi economica, va ancora una volta confermato che nonostante il lungo trend ormai di crescita e ormai l'egemonia a livello mondiale raggiunta in termini di PIL, sembrerebbe che anche per il 2025 la Repubblica Popolare cinese dovrebbe raggiungere il 5,2%, queste sono le stime, che rappresenterebbe più o meno il 30% della crescita della ricchezza globale. E gli altri ovviamente sonnecchiano, gli altri ovviamente sperano, gli altri ovviamente fanno guerre, poiché ancora una volta bisogna tenere a mente che è in atto un conflitto valutario nascosto dietro a mille rivoli, a mille fenomenologie, ma bisogna appunto andare sempre al cuore della questione per riuscire a comprendere a fondo di che cosa si tratti. Ringrazio tutte e tutti per il cortese ascolto e vi do appuntamento alle prossime giornate.
Radio 100 Passi.
GR 100. L'editoriale di Mario Azzolini.
Speriamo bene. L'accordo fra Israele e Hamas sarebbe a un passo. Lo sostengono i negoziatori. Pare sia questione di giorni. Intanto però a Gaza continuano le incursioni aeree. Altri 50 palestinesi uccisi e i corpi sono sparsi per le strade. L'accordo di cessate il fuoco a Gaza prevede anche lo scambio dei prigionieri. A questo punto c'è solo il rischio che Netanyahu faccia saltare l'accordo come avvenne la scorsa estate. Genialità senza fine, quella di Salvini, immotivatamente ministro e vicepresidente del Consiglio. Per risolvere i ritardi basta tagliare il numero dei treni. Ieri un nuovo guasto e forti ritardi. Negli ultimi 80 anni in Italia sono stati rimossi oltre 7 chilometri di binari. L'ineffabile Vespa ha definito immigrato ma esemplare il padre del ragazzo ucciso a Milano. Lui, giornalista, si fa per dire ma da evitare. Per i poliziotti più bravi nel caricare le manifestazioni, il governo potrebbe offrire una ospitata a porta nella puntata botte a botte. Intanto a Genova, condannati a un anno di reclusione con la condizionale per lesioni aggravate, 4 poliziotti che durante una manifestazione antifascista picchiarono un giornalista. E come cantava De André, anche se vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. Da Palermo, Mario Azzolini.
Yesterday's Papers, rubrica di controinformazione, dal lunedì al venerdì, a cura della redazione di Radiograd.
Programma realizzato in collaborazione con Radio 100 Passi.